Eccoci qua.
Dove siamo?
Qua.
Buonasera.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Per chi sta ascoltando, per i notturni in ascolto.
Assolutamente nessuno. Comunque, allora, secondo me oggi è una puntata comunque molto densa. Avremo più di un ritratto in realtà, perché partiremo parlando del libro Morgana, che è stato scritto da Michela Murgia
ed è scritto in collaborazione con Chiara Tagliaferri. Parleremo proprio di storie di ragazze che tua madre non approverebbe. È un libro che insomma ci ha colpito molto, soprattutto perché conta la storia di queste 12 personalità femminili che trovano diciamo un punto di incontro per l'autrice, per la Murgia, nell'appartenenza a una sorta di albero genealogico dell'appunto Fata Morgana. Chi era Fata Morgana? Era la, diciamo, l'antagonista di Mago Merlino nel racconto di Re Artù, figura appunto della mitologia celtica che è stata attestata nei primi secoli del Medioevo, ma è entrata nella letteratura intorno al XII secolo. Appunto è connessa alla leggenda di Re Artù e della Tavola Rotonda, e inizialmente la personalità della Fata Morgana in realtà era benefica, anche molto vicina ad Artù, infatti lo aveva ospitato e se n'era presa cura. Successivamente però emerge una parte diciamo più oscura di lei, infatti le sue qualità diventano mano a mano più malefiche e diciamo diaboliche tra virgolette, fino ad essere appunto paragonata a una sorta di strega.
Esatto, infatti le due figure di cui andremo a parlare oggi sono appunto figure di donne che sono un pochino al confine, no? Tra una santa e una strega, ecco, diciamo che il filo conduttore è un po' questo dell'albero genealogico della Fata Morgana, quindi delle figure un pochino al limite tra il sacro e il profano.
Esatto, cioè vuole la Murgia in questo caso diciamo vuole un po' distruggere quello che è lo stereotipo, no, della femminilità.
È un po' una provocazione.
Esatto, uscire un po' fuori dallo schema per cui la donna è sempre gentile, composta,
l'angelo del focolare.
Esatto, e invece queste 12 donne hanno proprio la caratteristica, sia per quanto riguarda la loro personalità ma proprio anche la storia di vita, di aver fatto emergere un po' il loro lato più oscuro, tra virgolette.
Uscire,
no?
Dagli schemi.
Esatto, sono anche magari donne alle volte aggressive, alle volte non rispettose delle regole, alle volte irriverenti.
Allora, io direi di iniziare con Marina Abramović, che penso che tutti la
conosciate.
Spero di sì, perché comunque è una grande artista. Nasce negli anni 50 e ha una storia familiare un pochino particolare. Aveva un rapporto molto complesso con la madre, con il padre, quindi diciamo che è molto irrequieta e inquieta fin da bambina, insomma fin da adolescente. Però capisce fin da giovane di voler fare arte, quindi diciamo che pur crescendo in questo clima ostile al fatto che lei fosse una donna che volesse insomma esprimersi eccetera, lei riesce comunque a fare delle performance senza che la madre lo venga a sapere. Insomma, negli anni dell'adolescenza, della prima giovinezza, riesce a portare avanti da una parte diciamo la facciata di brava ragazza e dall'altra la parte un pochino più artistica, più estrosa e meno convenzionale. Poi conosce e si innamora di Ulay, che è un altro artista, e da quel momento in poi lei scappa con lui e quindi diciamo che abbandona la sua famiglia e non ritornerà più. Con Ulay vive un amore molto intenso che quasi li consuma. Questo si vede bene perché faranno anche molte performance insieme. E una delle più famose, più iconiche è Rest Energy, quella non so se avete presente, dove ci sono loro due con un arco in mezzo, l'arco con la freccia. La freccia punta direttamente al cuore di Marina, mentre lei tiene la parte diciamo di legno dell'arco, e invece Ulay tiene la parte che si tende dell'arco. Non so se mi sono spiegata, ma penso abbiate capito. Comunque se la cercate è molto bella e è proprio una metafora che simboleggia il loro amore così forte, totalizzante, che appena uno fa un respiro fuori posto, magari gli sfugge la mano, rischia di uccidere letteralmente l'altro. E quindi ecco, dopo anni in cui fanno arte insieme, quindi molte performance, e diciamo rendono la loro vita, la loro intimità anche un veicolo di arte, di espressione, per far capire al pubblico quello che provavano, a un certo punto decidono di lasciarsi, anche perché mi sembra che lui l'avesse tradita.
Sì. Sì.
Anche il modo in cui si lasciano definitivamente è anch'esso comunque una rappresentazione artistica, una performance. Diciamo la loro ultima opera insieme è The Lovers, o conosciuta anche penso come Great Wall, che è quella appunto in cui partono dai lati opposti della Grande Muraglia cinese e poi si incontrano a metà strada. Quindi diciamo che anche questa ultima rappresentazione è indice del fatto che vogliano dimostrare che il loro amore non è convenzionale, non è stato come magari una relazione un pochino più normale, dove alla fine i due si separano e quindi vanno per strade opposte e diverse. Invece loro si ricongiungono paradossalmente alla fine della loro storia d'amore, e questo secondo me è anche molto interessante proprio dal punto di vista artistico, perché fa capire quanto il loro amore fosse sì importante, ma ancora di più lo era la loro voglia di fare arte, la loro capacità di esprimere attraverso le performance comunque tutto quello che provavano.
Una piccola parentesi: hanno camminato 2500 chilometri e si rincontrano a metà strada per dirsi addio per sempre.
Molto che cosa romantica, ma allo stesso tempo
malinconica.
Esatto, penso che sì. Io non lo farei mai.
No, neanch'io. Non cammino così tanto.
Però
molto triste.
Per l'arte, questo ed altro.
Sicuramente tra le tante esibizioni, performance che lei ha fatto, il filo conduttore è quello del corpo femminile, no? Dell'uso che si fa del proprio corpo, della decisione che lei mette in atto di lasciare che, ad esempio, in una performance lascia che lo spettatore faccia su di lei quello che vuole, e quindi lei per 6 ore rimane immobile e lascia agli spettatori la possibilità di fare qualsiasi cosa col suo corpo. Qui poi c'è anche un episodio spiacevole, perché iniziano quasi a far violenza, insomma, su di lei, e lei però considera la distruzione come una forma espressiva, perché insomma, come abbiamo detto, fin da piccola la violenza, la sofferenza anche dal punto di vista fisico fanno parte della sua esperienza di vita, e lei lo vede anche un po' come una catarsi, no? Perché dice che la felicità è uno stato che non è perenne e che non porta effettivamente a una crescita che sia spirituale, che sia mentale, eccetera. Invece il dolore e la sofferenza portano a un cambiamento radicale nella propria vita, e quindi lei per tutta la vita con le sue performance ricerca questo cambiamento, questa voglia di anche, diciamo, masochisticamente mettersi al servizio degli altri e lasciare che gli altri facciano quello che vuole col suo corpo, con la sua arte, ecco. Perché sicuramente una parte importante nelle sue performance è la reazione dello spettatore. Ad esempio, con l'esibizione The Artist is Present, lei si mette seduta davanti a un tavolo, e all'altro capo del tavolo si possono sedere appunto i suoi spettatori, insomma chi vuole, e lei semplicemente fissa negli occhi lo spettatore. È particolare perché questa performance è avvenuta dopo che lei si era lasciata con Lulai, e in questo contesto si rivedono per la prima volta dopo anni. Però ovviamente non si dicono nulla, si guardano soltanto, e sicuramente in questa, come in praticamente tutte le sue esibizioni, la parte dello spettatore è parte integrante della buona riuscita, insomma, della performance.
Fa parte comunque dell'opera.
Esatto.
Che poi cioè fondamentalmente, per come è una cosa normalissima, cioè molto tranquilla sedersi e guardare una persona al di fuori. Però mi ricordo che quelli che partecipavano, alcuni piangevano, cose del genere, cioè, come se li toccasse nel profondo.
Sì, esatto, perché sicuramente lo sguardo è una cosa molto penetrante, molto importante, che soprattutto appunto in un clima di silenzio, di performance artistica, riesce a far scaturire delle emozioni comunque
forti.
Esatto, forti, importanti.
Magari
spettatore.
Anche quello che stava vivendo lei in quel periodo.
Sì, sicuramente.
Ok, quindi possiamo dire che da questa storia possiamo trarne un po' delle riflessioni, dei pensieri, e a me è venuto in mente un po' un tema che, diciamo, è anche abbastanza caldo e attuale, soprattutto se pensiamo ai social oggi, che è appunto l'utilizzo del corpo. In questo caso noi parliamo di corpo femminile, perché ovviamente Marina Abramović utilizzava il suo corpo di donna come un mezzo per esprimersi, no? e come ovviamente una forma d'arte. E quanto oggi, diciamo, può essere labile questo confine tra l'utilizzare il proprio corpo come appunto veicolo di un messaggio artistico, politico, sociale, e invece utilizzare il proprio corpo come una sorta di brand, come dire, ecco, per, diciamo, per
solo per esibizionismo.
Esatto, anche perché comunque con gli influencer di oggi, magari pubblicizzando appunto numerosi brand, marche, eccetera, spesso il proprio corpo viene utilizzato come, diciamo, un mezzo per vendere. Voi cosa pensate?
Allora, io non ho un'opinione ben precisa, o meglio, diciamo che in generale mi trovo divisa tra due posizioni, perché da una parte mi sento comunque di sostenere l'espressione del proprio corpo, diciamo, quasi incondizionatamente. Comunque ritengo che sia giusto esporsi sui social soprattutto, o anche su magari certi siti fatti apposta, insomma far vedere il proprio corpo, e è importante avere il diritto e la libertà di esprimersi anche attraverso il proprio corpo. Quindi ritengo che ci siano ancora in giro sui social eccetera alcune forme in cui il corpo femminile viene inteso appunto come arte, quindi come veicolo di qualcosa di più tra virgolette nobile. Però dall'altra parte mi trovo anche a pensare che effettivamente, soprattutto negli ultimi anni, questo confine tra arte e mero esibizionismo si sia assottigliato sempre di più, perché soprattutto magari le influencer, o comunque anche, che ne so, le modelle, le ragazze che magari decidono di fare della propria immagine il proprio lavoro, poi non sempre riescono a farlo in modo, non voglio dire non volgare, però comunque, ecco, in un modo che possa risultare artistico, diciamo, e quindi magari poi sfugge un po' la mano con certi tipi di rappresentazioni, di foto, eccetera, perché a quel punto io personalmente, poi ovviamente ognuno ha la propria visione, io non ci vedo nulla di artistico, nulla di appunto evocativo, rappresentativo di qualche tipo di pensiero. Però ripeto, magari è soltanto una mia impressione, ma ad esempio io mi trovo a seguire molte ragazze che magari fanno le fotografie, o comunque si occupano di fotografia in modo più o meno professionale, e quindi lavorano con modelle, e anche modelli uomini, però ecco, ci riferiamo al femminile soprattutto, e io ritengo che magari loro riescano a far emergere invece il lato più artistico, comunque a fare degli scatti in cui si capisce anche l'intenzione della fotografa,
un insomma, po' il messaggio che,
esatto,
che vuole portare, ecco.
Esatto. Invece magari certe influencer lo facciano, ecco, non per qualche scopo artistico, ma semplicemente perché magari si sentono belle, perché hanno visto giustamente l'opportunità di guadagnare postando un certo tipo di foto su certi siti eccetera, e hanno colto questa opportunità. E ripeto, non c'è nulla di male, non sto assolutamente criticando, perché come dicevo prima penso che ognuno possa fare quello che vuole, sia con il proprio profilo che con il proprio corpo. Però ecco, non penso che questa produzione possa essere associata a qualcosa di artistico, diciamo, in senso classico, ecco.
Sì, sì, esatto, cioè comunque il confine è molto sottile tra le due cose. Non so, cioè ovviamente stiamo un po' anche generalizzando,
sì,
nel senso, ovviamente non tutte utilizzano il proprio corpo solo per vendere prodotti o altro, o anche per esempio chi utilizza il famosissimo sito blu e bianco,
esatto,
e magari appunto lo usa per poi guadagnare. Ovviamente non c'è nulla di male, però ecco, sì, sicuramente dietro anche io fatico a vederci, diciamo, un senso più artistico, cioè non tanto una questione di arte, ma proprio un messaggio. Cioè, dal momento in cui tu esponi il tuo corpo, io apprezzo più se magari viene fatto con lo scopo di voler comunicare qualcosa. Mm-hmm. Cioè, appunto come faceva Marina con il suo, no? Quello secondo me, sì, cioè è una bellissima forma d'arte, ma in generale riesco ad apprezzarlo di più. Ecco, e niente, non so, tu.
Però fondamentalmente è anche una cosa che facciamo noi quando mettiamo una banale storia su Instagram.
Sì, sì, esatto. Infatti poi, nel senso, io per esempio non posto mai foto mie del
no,
mio
io
fisico,
sì,
perché mi vergogno. Però dopo quello ognuno chiaramente è libero di di utilizzare come vuole il proprio profilo, cioè se si sente
cioè, ovviamente lo fai, esatto, ovviamente lo fai per perché ti piace, se no non metteresti quella foto, ma anche perché vuoi avere un resoconto, esatto, un'approvazione degli altri che guardano quella foto.
Ma assolutamente, ma io infatti ammiro un sacco le persone che riescono ad avere un rapporto magari anche forse solo apparentemente, non lo so, così
libero,
appunto, esatto, libero con il proprio corpo, sì. Confident mi verrebbe da dire. Ok, quindi è stato un breve ma intenso dibattito su questa tematica.